sul nuovo brano, perché è arrivato il momento del nostro ospite. Infatti questa sera abbiamo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, e con lui esploreremo l'oscurità post-punk del loro nuovo album Fateless. E ciao e benvenuto a Melting Pot, Daniele. Parliamo subito del vostro terzo album in studio, che si intitola per l'appunto Fateless, e spiegate che questo termine non indica solo la mancanza di una fede religiosa, ma di un'incredulità totale verso una società che ha tradito ogni promessa di uguaglianza. Da dove nasce questa urgenza così profondamente politica e generazionale?
Ma intanto buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Nasce da degli eventi personali che ci hanno messo di fronte a un periodo abbastanza duro, ma anche, diciamo, di profonda riflessione. Quindi era probabilmente un termine che racchiudeva entrambi le narrazioni che volevamo portare avanti in questo album. Quindi questo doppio significato era per noi importantissimo.
E tra l'altro la band torna dopo una pausa legata a vicende appunto personali. In questo distacco e delle esperienze vissute è confluito nella densità emotiva e nel senso di smarrimento che si respira nel disco?
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è stato un periodo, intanto una prima fase di disillusione dopo il nostro secondo album, che era un disco a cui eravamo profondamente legati, ma diciamo che è uscito in un anno in cui non c'erano ancora delle strade aperte, specialmente in Italia, per quel tipo di sound, in cui confluivano già le influenze new wave e post-punk, che fortunatamente, diciamo, sono ritornate in auge negli ultimi 2-3 anni. Poi ok, ci sono state anche delle vicende personali che preferiamo non svelare, anche per non dare una lettura univoca e indirizzare il significato del disco dopo l'ascolto, più anche storiche, cioè anche il periodo del Covid per noi, il poterci rincontrare per fare le prove con i vari lockdown, e sono passati 10 anni così, poi in uno schiocco di vita, diciamo, ma sempre con l'intenzione, cioè noi non ci siamo mai sciolti, c'era sempre l'intenzione di ricominciare al più presto, finché non abbiamo proprio sentito una necessità di buttare tutto questo periodo nella musica e di dare via un nuovo inizio, diciamo.
Avete fatto benissimo. E parliamo del fulcro narrativo dell'album, che culmina nel ventre della balena, un simbolo che evoca Collodi, Melville e Orwell. Cosa rappresenta per voi questo spazio oscuro? È solo un rifugio o è l'unico posto dove si può elaborare un lutto e attendere la rinascita?
Una cosa non esclude l'altra, cioè per noi è stata una figura centrale che in fase di scrittura non nascondo che ci è letteralmente caduta addosso, nel senso che mentre scrivevo il disco sono capitate un paio di cose, che era uno spettacolo teatrale incentrato su Moby Dick, in cui si esplorava tutto il mondo narrativo all'interno del romanzo. E allo stesso tempo avevo trovato questo The Belly of the Whale, che era una sorta di saggio di Orwell, in cui criticava diciamo la sfera intellettuale, la scena intellettuale degli anni 20, in particolar modo Henry Miller, per non dar voce a quello che accadeva nel mondo, ma lui utilizzava questa metafora del ventre della balena come un luogo dove gli intellettuali stavano rifugiati e protetti da ciò che accadeva nel mondo esterno. E questa duplice lettura diciamo mi ha aperto la possibilità di portare avanti sia la narrazione sul presente che quella personale e privata. Quindi per me entrambe le cose dipende. Considero l'album un viaggio, cioè per noi è un disco che va ascoltato per intero, e poi sta all'ascoltatore cercare un significato nel proprio vissuto e una lettura che possa mantenere una coerenza attraverso diverse chiavi, diversi significati, che saremmo felici ogni ascoltatore possa trovare il proprio significato sul disco.
E come mai avete scelto la lingua inglese per da utilizzare per i vostri brani?
Abbiamo sempre, anche i lavori precedenti, utilizzato la lingua inglese, intanto ok, per un discorso musicale. A dire il vero, prima di iniziare a lavorare ci interessava affrontare l'italiano. Non è una cosa che ci spaventa, però è anche vero che magari l'inglese può dare più possibilità anche, certo, di essere tanto una lingua più universale, ci può dare una possibilità in più per presentare il nostro album anche a un pubblico esterofilo. Quindi principalmente questi due motivi qua.
Faithless si muove tra sonorità post-punk, dark wave ed electronic rock ed è stato registrato tra Castelfidardo e Berlino. In che modo l'estetica e l'atmosfera di una città come Berlino hanno influenzato le stratificazioni di synth e le texture industriali dell'album?
Ma a dire la verità, avendo registrato a Berlino la parte vocale, le texture elettroniche erano già state concepite a Castelfidardo, che è la città meno cupa, penso, del mondo, essendo la città della fisarmonica, diciamo che c'entra ben poco con le atmosfere del nostro album. Però è anche vero che da ascoltatore sono fan di tutto quel tipo di sound, non solo berlinese, però per esempio il periodo berlinese di Bowie, Jens Torsen, Neubauten, Nick Cave and the Bad Seeds, che hanno registrato all'Ansa Studios. Quindi un po' per l'esigenza che il nostro producer Enrico Tiberi ha il proprio studio a Berlino, quindi per registrare la voce ho voluto fare, tra virgolette, l'experience, diciamo. Infatti nelle brevi pause mi sono concesso quelle tappe fondamentali, tipo la casa berlinese di Bowie, un po' da turista, e probabilmente in fase di missaggio, di registrazione, la scelta dei suoni è più influito nel discorso di produzione che di scrittura.
Okay.
L'atmosfera berlinese.
Per il mastering invece a Londra vi siete affidati a Pete Meyer, un gigante che ha lavorato, tra l'altro, come l'hai nominato tu prima, Nick Cave, Depeche Mode e anche Nine Inch Nails. Come è stato vedere il vostro suono rifinito da chi ha letteralmente scritto la storia di queste sonorità?
È stato fantastico, in primis perché Pete è una persona veramente gentile, umile, un vero professionista, ci ha consegnato il mastering del digitale in appena 48 ore con una mail, super entusiasta del nostro lavoro, e per noi è stato già quella una soddisfazione enorme. Avevamo già fatto realizzare un pre-mastering a Enrico, che già era pazzesco, perché Enrico Tiberi è un produttore fantastico, purtroppo poco conosciuto qua in Italia, mentre la Berlino fa faville anche con i suoi progetti musicali, un po' di strumentista, eccetera. Però il mastering di Pete ha saputo tirar fuori qualsiasi dettaglio sonoro con una limpidezza e una profondità che ci ha sbalordito.
E allora andiamoci a sentire il dal disco Faithless dei Design, Blame. Tra l'altro sta andando anche il video in rotazione sulla nostra diretta Twitch, che vi vede tutti quanti protagonisti. Prima di passare al brano, ci vuoi parlare della realizzazione del video?
Il video è stata una scommessa, perché ci siamo affidati ad un giovanissimo videomaker alla prima esperienza con il videoclip, però ci piaceva l'idea di lavorare con un giovane, di lasciargli carta bianca. E ci aveva proposto, quindi noi siamo partiti con un'idea che era diciamo qualcosa di più videoarte che solito, diciamo, videoclip con la band che suona. Quindi lui si è immaginato queste quattro situazioni e cercavamo una fotografia. Io sono anche parecchio fan del cinema e diciamo l'ispirazione iniziale è stata Snake of June un film giapponese che c'è tutta questa fotografia azzurrina. Ecco, è nato il videoclip grazie a Giorgio Mascio, che è il giovane di cui vi parlavo.
E allora andiamoci a sentire i design. Questa è Blame. Questa è la musica bellissima dei Design, questo è Blame, e al telefono abbiamo il cantante del gruppo, anche una bellissima voce direi la tua, caro, scusa, caro Daniele.
Ti ringrazio molto per il complimento.
E per la pubblicazione di Fateless avete scelto di affidarvi all'etichetta Overdub Recordings. E quanto è stato importante trovare un'etichetta che sposasse appieno la vostra visione artistica, così densa e concettuale? E in che modo questo sodalizio vi sta aiutando a proiettare il vostro sound e la vostra identità verso una dimensione sempre più internazionale?
Ma guarda, per noi è stato amore a prima vista con Marcello dell'Overdub, perché finalmente abbiamo avuto modo di interfacciarci con una personalità che abbia una visione della discografia, della musica, tra virgolette, diciamo, old style, nel senso è un'etichetta molto attenta che ascolta i gruppi, che seleziona, che fa ancora una distribuzione fisica. Se noi teniamo molto all'oggetto, infatti il disco si rancia di in vinile, anche per dare un certo prestigio, una certa serietà in un mondo dove adesso chiunque potrebbe pubblicare, certo, qualsiasi cosa in un formato digitale. Quindi questo per noi era fondamentale. Logicamente loro è un lavoro diciamo molto importante nella ricerca di un pubblico, perché tanto non ci nascondiamo che non è che la musica che va per la maggiore adesso non ha più niente a che vedere o poco con quello che proponiamo noi in Italia, perlomeno. Quindi è sicuramente una sfida, ma ecco, la Overdub ci sostiene e cerca anche di aprire qualche porticina fuori dal nostro paese.
Invece parliamo della copertina del disco di Faithless, che mostra un blocco di marmo imponente tratto dall'opera Vette Scalfite di Paolo Maggiani, con il disegno di una balena di Sara Tringali sullo sfondo. Perché la pietra e il marmo sono diventati la perfetta metafora dell'individuo contemporaneo?
Ma più che dell'individuo contemporaneo, diciamo che si presta anche questa a diverse letture. La cosa che a noi ci ha colpito e ci interessava in primis è che è un materiale prestigioso, però allo stesso tempo, diciamo in maniera molto poetica, è un materiale che viene estratto da un taglio, una ferita che viene fatta alla montagna, quindi in qualche modo diciamo una sorta di bellezza che viene estratta da una ferita. E quindi torniamo al tema di Faithless. Certo. Che è un disco cupo, ma non completamente nichilista o pessimista, cioè è un disco che apre anche degli spiragli attraverso la consapevolezza. Più ovviamente è un disco che la cui prima immagine nella prima canzone è un letto di morte, e per noi era importante la scelta poco pop di buttarla lì, insomma, visto che penso sia l'ultimo tabù rimasto. E penso anche che come genere il post-punk, l'alternative rock deve andare a toccare qualche nervo scoperto, cioè a me non piace il rock associato a estetica da poser, cioè certo, deve essere un genere vivo che deve dar fastidio. Quindi collegandoci al letto di morte iniziale, il marmo è la materia della lapide, ma anche della memoria. Quindi questa era l'idea iniziale, cioè il marmo, abbiamo iniziato ad avere questo lampetto di utilizzare qualcosa di grosso, imponente e marmoreo. E ci siamo imbattuti in degli scatti di questo fotografo, Paolo Maggiani, che aveva realizzato una intera mostra con tutte fotografie avendo come soggetto principale il marmo e foto scattate nella massa Carrara. Certo. Quando abbiamo visto la foto della copertina, ma anche quella del retro, per noi era il perfetto la perfetta immagine che cercavamo. Per quanto riguarda invece il disegno di Sara, dall'inizio volevamo realizzare una copertina che avesse uno scatto fotografico ma anche un elemento grafico, diciamo come riferimento la cover di Vespertine di Björk, per quanto lì parliamo di livelli altissimi di grafica e di immagine, probabilmente il top che ci possa essere a livello...
Infatti è molto bella la copertina, figa.
E quindi ecco, avevamo la balena, avevamo il masso e le cose si sono unite. Poi quelle righe, quel disegno, quella grafica di Sara si rivela una volta che uno apre il disco. Okay. Che poi la balena nella sua interezza si vede solo, uno deve acquistare l'album ed aprirlo per poterla vedere,
in tutto il suo splendore.
Esatto.
Invece il vostro nome Design nasce nel 2008 dall'idea di reinterpretare e rinnovare ciò che è già esistente. Guardando indietro ai vostri esordi con Technicolor Noise, in cosa sentite di aver maggiormente ridisegnato la vostra identità sonora con questo nuovo capitolo?
C'è un'evoluzione che per noi è del tutto naturale. Cioè, sentiamo, riascoltando i nostri lavori, il nostro percorso di crescita, che però viene in maniera del tutto naturale, lavorando in sala prove. Quindi a questa domanda potrei risponderti tra magari 3 anni, quando sarò completamente fuori mentalmente dal disco e riuscirò ad avere magari un giudizio più critico e meno personale sul lavoro.
Quando sei più lucido, insomma.
Esatto, cioè, solitamente mi capita adesso, riascoltando dei Time Sleep Walkers, che era il nostro lavoro precedente, che ci sono delle cose che magari oggi farei diversamente. Quindi c'è sempre una parte affezionata che ama ancora quel lavoro, e quell'altra più critica che dice: però cavolo, qua avrei dovuto accorciare un po' il brano. Ad oggi a caldo ti direi che questo disco siamo riusciti ad asciugare parecchio, probabilmente avendo uno sguardo critico sui lavori vecchi, quindi sicuramente c'è un lavoro maggiore di fino, diciamo, più essenziale.
Poi voi siete una band in cui la componente ritmica ed elettronica, il programming, è fondamentale quanto le chitarre e i bassi affilati. E come si traduce questa complessa architettura sonora e questa forte tensione emotiva nella dimensione del live?
Allora, nel live, diciamo, abbiamo un approccio molto più, tra virgolette, d'assalto. Quindi la componente synth, c'è Nicola che si alterna tra i sintetizzatori e la chitarra. La componente invece, diciamo, delle basi è puro arrangiamento. Intanto abbiamo Bob, che è un fabbro alla batteria, quindi già diciamo che cambia le canzoni, non è che cambiano le canzoni live, però cambia molto l'approccio. Ci piace proprio l'approccio bello rock, quindi utilizziamo delle basi con il Roland, ci permettono anche di fare un live bello tirato dall'inizio alla fine, senza dover fare cambi di strumenti, registrarci la scaletta. Poi ovvio, noi live abbiamo bisogno di un bel impianto, sicuramente non possiamo fare un live un po' improvvisato, diciamo, in una... Di solito si vedono parecchi concerti oggi appoggiati anche in un marciapiede. No, noi vorremmo offrire una proposta bella, bella d'assalto live.
Bello. E se lo ascolta, poi dall'altro adesso sta andando il video di Red Dragon, che comunque sia è un po' come vi esibite live.
Sì, quella in pratica abbiamo affittato. Abbiamo affittato il Loop, che è un live club qua vicino a Osimo, gestito dai ragazzi che hanno organizzato dei concerti eccezionali nelle nostre parti, e volevamo proprio un approccio per il videoclip grezzo, cioè semplicemente noi, il palco, come ci muoviamo, anche perché essendo passati 10 anni era un po' come per dire: eccoci, siamo qua, siamo tornati, siamo ancora quelli di 10 anni fa.
E se un ascoltatore dovesse scegliere una traccia di Faithless per comprendere l'essenza dell'intero viaggio concettuale del disco, quale consiglieresti e perché?
Questa è una bella domanda, perché come ti dicevo prima, per me è un unico blocco, quindi sceglierne una
già è come la copertina, per l'appunto.
È stato difficile già scegliere quali sarebbero dovuti essere i singoli. Forse direi Cold War, perché è un brano che offre più sfaccettature che poi magari si ritrovano nel brano. Quindi c'è un bridge elettronico, c'è un ritornello bello cupo, una strofa più, tra virgolette, rock. Quindi forse è quello. Come mood, invece, più che come spettro sonoro del disco, magari Deep Dive racchiude un po' la parte più quella tenebrosa, diciamo, dell'album.
E per chiudere l'intervista, dopo l'attraversamento dell'oscurità e l'uscita dal ventre della balena, qual è il messaggio di redenzione o la consapevolezza minima che i Design vogliono lasciare a chi ascolta quest'album?
Il messaggio è non lasciare un messaggio, nel senso lasciare lo spazio all'ascoltatore di trovarne uno suo. Cioè, per noi sarebbe bellissimo che lasci qualcosa dopo l'ascolto, quindi, come dicevo prima, sperando che ogni ascoltatore trovi il suo significato, il suo viaggio nell'ascolto del disco, è quel momento di contemplazione che magari non abbiamo più. Ascoltiamo la musica come se fosse la colonna sonora, il jingle del supermercato, sì, invece dovremmo tornare ad ascoltarla. E non è che parlo per il nostro album, ma
no, in generale,
da ascoltatore, da fan. Io penso i miei 10 dischi del cuore, su 10, 8 magari non mi hanno colpito al primo ascolto, ma sono quei dischi che lo ascolti e poi ti chiedi che cosa ho ascoltato oggi. Mi è piaciuto? Non lo so, però ti rimane qualcosa nella testa, una suggestione,
sì, esatto,
che poi ti fanno venire voglia di riascoltarlo e di trovare dei dettagli, la voglia magari di andare a leggere le lyrics, che non è che vengono messe lì giusto per farti canticchiare I love you mentre uno fa la spesa, ma lasciare qualcosa, lasciare un ricordo, una sensazione, una suggestione. Questo è la nostra, diciamo, probabilmente pretenziosa aspettativa sul messaggio da lasciare col nostro disco.
E invece, proprio per questo, proprio per chiudere alla fine, se vuoi lasciare i contatti ai nostri ascoltatori, e soprattutto mi stavi dicendo che per i live bisognerà aspettare settembre, o c'è qualcosa in ballo?
Al momento ci sono 2-3 date in ballo che spero si concretizzeranno presto, altrimenti da settembre, perché comunque sia il periodo estivo è sempre un periodo particolare, specie per quello che dicevo prima su certe esigenze di palco. E in ogni caso, ovviamente abbiamo la pagina Facebook Design Official e la pagina Instagram Design Rock Band. Magari, ecco, seguendo il sito di Radio Città Aperta, questi giorni ci siamo scambiati, abbiamo pubblicato l'evento di questa sera, quindi ci potete trovare lì. Altrimenti la mail designrockband@gmail.com per quanto riguarda i live. E infine abbiamo ovviamente la pagina Bandcamp, che oramai è una piattaforma indispensabile per chiunque voglia, con chiunque faccia musica fuori dagli schemi.
Certo.
Quindi abbiamo anche la pagina Bandcamp, sempre Design Rock Band, perché purtroppo è carino il nome Design, bellissima la nostra idea, ma cliccando Design e basta si apre l'universo nella ricerca, quindi siamo stati costretti ad aggiungere il suffisso Rock Band per essere trovati nel magico mondo di internet.
Io ti ringrazio, Daniele, per questa bella intervista e ti lascio con il vostro brano, che è il secondo singolo estratto dai Faithless, che è Red Dragon. Ciao Daniele.
Grazie mille, ringrazio voi per l'opportunità e per la bella chiacchierata e per passare la nostra musica.
Ci mancherebbe.
Mille.
La buona musica passa sempre qui a Melting Pot.
Grandissimi. Buona serata.
A te, ciao Daniele. Ciao ciao.
Ciao ciao.
E allora andiamoci a sentire ancora un altro brano dei Design, questo è Red Dragon.